questo diciamo Amen. È un cantico meraviglioso, ogni frase, ogni strofa è meravigliosa, abbiamo le promesse già nel Vecchio Testamento che Dio negli ultimi giorni spanderebbe il suo spirito su ogni carne e abbiamo la conferma nel Nuovo Testamento che è successo. In me c'è una frase che vive in me che dice così: la parola di Dio fa delle cose che si possono vedere, tutto quello che Dio ha detto è successo, tutto quello che Lui ha promesso va a compimento. Quando guardiamo la narrazione della creazione e se ci mettiamo davanti agli occhi quello che la parola di Dio ha compiuto, parleremo più tardi di quello che il fratello Graf ha sottolineato: nessun miscuglio più, ma separati sotto la guida dello Spirito Santo nella parola di Dio. E se è stato menzionato di nuovo quando il fratello Branham sempre sottolineava le due cose saranno molto simili una all'altra, una è la parola originale e l'altro è l'interpretazione. Non c'è bisogno di andare lontano, così era dall'inizio e così è successo nel giardino di Eden. Dio il Signore aveva parlato e il nemico è venuto e quello che era stato parlato l'ha usato nel suo modo e l'interpretazione era lì e anche il peccato originale, quindi non l'interpretazione ma la parola originale di Dio possa essere in noi e tutta rimanere in noi, abitare in noi, affinché la potenza di Dio, la sua forza di creazione, la sua forza di redenzione, ancora una volta possiamo vederla sotto i nostri occhi. Lasciatemi leggere da Genesi 1 alcuni versetti. Genesi capitolo 1, leggiamo dal versetto 1: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Che quadro senza speranza! E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E adesso viene il meraviglioso. Dio disse: sia la luce. E la luce fu. La parola parlata nel prossimo momento era realtà. Dio parlò e era lì. Lui comandò e era lì. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio, e Dio parlò, sia la luce. L'ordine di creazione è rimasto e ogni giorno e ogni ora ci fa vedere la potenza di Dio e che ogni parola che Dio ha parlato nella realtà è realtà. Sì, bisogna pensare a questo ancora una volta. la terra era vuota, sembrava senza speranza, e Dio il Signore parla una parola onnipotente, e nel prossimo momento questa situazione viene cambiata, Dio parla, ci sia la luce, e la luce fu. E il prossimo, e Dio separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Leggo ancora un po' più avanti per metterci davanti agli occhi la potenza, l'onnipotenza di Dio e della sua parola, affinché oggi possiamo capire che la parola di Dio, la potenza di Dio è quello che Dio disse e succederà. Nel versetto 6 leggiamo: poi Dio disse, vi sia una distesa fra le acque che separi le acque dalle acque. E così fu. E Dio parlò ancora avanti, è successo e fu così. Nel versetto 8 Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Mi sorprende, mi meraviglia. La parola di Dio fa realtà, la parola di Dio non viene a vuoto indietro, la parola di Dio opera quello per cui è stata mandata. Immaginiamo c'è l'universo, immaginiamocelo un po' infinito e poi è collegato con questo che non c'era niente lì, e per parlare con Ebrei 11 che Dio creò tutto l'universo dal nulla per la sua parola onnipotente. Fratelli e sorelle, questa onnipotenza appartiene ancora a Dio, e la sua parola, così è scritto, il nostro Signore porta tutto con la sua parola, tutto l'universo con la sua parola, e poi abbiamo la promessa che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. O in Isaia 48 o in 1 Pietro 1, 23, la parola di Dio rimane in eternità, e Pietro dice ancora, e questa è la parola che noi vi abbiamo annunciato. Non abbiamo annunziato delle interpretazioni, abbiamo annunziato la parola di Dio. Noi crediamo con tutto il cuore che la Chiesa deve ritornare all'inizio, per mezzo della potenza di Dio viene riportata indietro, perché così è la promessa in Zaccaria 4, non per potenza ma per mezzo del mio spirito. E se noi oggi pensiamo alla discesa dello Spirito Santo, Pentecoste è stato celebrato la domenica passata, ma Pentecoste è un'esperienza, un'esperienza di grande importanza. La Chiesa era redenta alla croce del Golgota. il nostro Signore è sceso, è risuscitato il terzo giorno, ha vinto la morte, ha vinto su tutto e dice: io vivo e anche voi dovete vivere. E poi 40 giorni con i suoi discepoli ha parlato sul regno di Dio e poi sono rimasti soltanto 10 giorni finché non venisse la discesa dello Spirito Santo fino alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, che era riempita con la vita divina. Così incominciò la Chiesa con la discesa dello Spirito Santo, con l'operato soprannaturale nel mezzo di coloro che per la prima volta ascoltavano la parola. Voi tutti sapete, Pietro ha fatto la prima predica e successe che 3.000 persone, secondo Atti 2, 41, si sono convertiti e si sono lasciati battezzare. Negli ultimi tempi l'abbiamo sottolineato, non era la potenza della predica, ma era l'operato dello Spirito Santo. La predica venne, era lo Spirito di Dio, era presente, operava in mezzo alla predica. E noi tutti che crediamo di cuore sappiamo che lo Spirito di Dio può, deve operare ogni cosa, nessun uomo può riconoscere da se stesso quello che è peccato, da se stesso può pentirsi, solo lo Spirito di Dio ci porta a questo, solo lo Spirito di Dio ci conduce al pentimento, alla conversione, solo lo Spirito di Dio ci conduce in tutte le verità. E così vediamo che il nostro Signore ha avuto i suoi servitori, li ha chiamati dall'inizio per portare la raccolta. Lui, il seminatore, ha seminato il buon seme e noi che siamo chiamati per annunziare la parola e per portarla alla raccolta, possiamo essere partecipi di quello che Dio fa nel suo regno. Voglio leggere due passi biblici di questo particolarmente, uno di Matteo 9, per mostrarci che il Signore prima ha dato un compito generale, poi nel capitolo 10 ha mandato i 12 apostoli, e poi in Luca ha mandato i 70, ma tutti in collegamento con la raccolta che doveva essere fatta. Matteo 9, qui leggiamo dal versetto 36: vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. In fondo è così che siamo collaboratori di Dio, così come Paolo scrive ai Corinti. Noi non costruiamo un proprio regno, una propria chiesa, ma siamo una parte del regno di Dio, una parte della Chiesa di Gesù Cristo, adesso nel tempo della fine. Poi in Matteo 10, nel versetto 1 leggiamo: poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. E poi abbiamo nel versetto 5 prima, questi sono i 12 che Gesù mandò. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate fra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Così incominciò, Dio ha incominciato con Israele, Dio finirà con Israele, e nel frattempo è il tempo per le nazioni. E poi abbiamo la promessa, o in collegamento con questo, con quello che è scritto in Luca 10, per noi molto importante, che non soltanto 12 sono stati chiamati e mandati, ma che poi 70 sono stati mandati con lo stesso compito. Luca 10, 1. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Meraviglioso. Lì dove il Signore vuole andare, manda i suoi messaggeri affinché annunciano il suo messaggio, e lui va con loro. E io lo ripeto, lui mandò i suoi discepoli dove lui stesso voleva andare, li ha accompagnati. E così poteva essere portata la raccolta, e diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Dio si è sempre occupato che i suoi messaggeri annunciavano la sua parola. Fratelli e sorelle, in ogni epoca, quando Dio ha mandato un messaggio, c'erano sempre uomini che l'hanno portato, e di quelli che il Signore chiamò lui stesso è scritto nel versetto 16, in Luca 10, 16: chi ascolta voi ascolta me, chi respinge voi respinge me, chi rifiuta me rifiuta colui che mi ha mandato. Abbiamo due cose, fratelli e sorelle, non ci avvicineremo molto più a questo, ma dappertutto vengo criticato molto, e particolarmente se si parla della raccolta. Ci sono dei fratelli che leggono quello che succederà proprio alla fine, così come in Matteo 3 ci viene detto, Matteo 3, Qui si parla proprio della diretta fine, quando il Signore raccoglierà il grano nei suoi granai e la pula la brucerà col fuoco. Matteo 3, si può leggere dal versetto 10, e in collegamento con questo Giovanni disse: io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di togliergli le scarpe. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E poi egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula col fuoco inestinguibile. Qui abbiamo le due cose: l'inizio, la fortificazione con la forza dall'alto per predicare il Vangelo, che viene dato come potenza a coloro che credono soltanto. Così è scritto in Romani 1, che coloro che credono il Vangelo di Gesù Cristo e gli diventa potenza di Dio. In Romani 1, versetto 16, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Fratelli e sorelle, complessivamente abbiamo tre stadi nell'annunzio. La prima, la parte evangelica, l'annunzio del Vangelo eterno di Gesù Cristo, che Dio personalmente in Gesù Cristo qui nella terra era, in questa terra e qui in questa terra, dove il peccato e la trasgressione sono successe e tutta l'umanità è stata trasportata nella morte, qui in questa terra l'agnello di Dio morì, qui su questa terra è sceso, il sangue divino è stato sparso, in questo sangue divino in cui era la vita divina, per redimerci, per darci l'adozione a figlioli, affinché si compisse quello che in Giovanni 1, 10 e 11 è scritto: tutti quelli che non sono nati dalla volontà di un uomo, ma che sono nati da Dio, deve succedere, l'annunzio deve compiersi, diventare realtà. Se parliamo di conversione o predichiamo di questo, allora la predica deve fare in modo che la conversione in coloro che credono venga. Se predichiamo di pentimento, allora la predica sotto l'operato dello Spirito Santo deve portare questo fuori, deve diventare realtà. E così è con tutte le altre esperienze che possiamo fare con Dio. E abbiamo il migliore esempio nella vita e nel ministero del fratello Branham. Nella prima generazione era Pietro, Paolo, che come uomini di Dio in modo particolare sono stati usati. Nel nostro tempo, lo possiamo dire liberamente, era il fratello Branham. e Dio decide lui stesso quello che fa. Non domanderà, fino adesso non ha domandato a nessuno, e in eternità non domanderà a nessuno, né nel cielo e né nella terra. Non ha bisogno di nessuno che gli dà un consiglio. Lui stesso è il Padre Eterno, il Consigliere, Principe di Pace. Lui è tutto in tutto. Ma affinché noi possiamo credere il messaggio di Dio, possiamo ascoltarlo e riceverlo, Dio in modo soprannaturale, come mai era successo prima, ha confermato e ancora confermato. È una cosa quando un uomo dice qualcosa, ma un'altra cosa quando Dio è presente e quando Dio conferma la sua parola. In Mosè, in tutti i profeti, era la legittimazione divina, non era l'uomo di Dio, ma era Dio che usava un uomo per rivelare al suo popolo la sua volontà e il suo la sua parola e la sua volontà. E noi riconosciamo che Dio doveva scegliere un uomo, non può essere altrimenti. Se lui ha dato la promessa, io vi mando, il profeta Elia prima che venga il giorno terribile del Signore. Allora Dio doveva farlo, non si poteva fare altrimenti. Ogni promessa sboccia nella realtà, ogni parola di Dio diventa realtà. E siamo sinceri. Ritorniamo all'inizio del Nuovo Testamento. Giovanni il Battista, un uomo promesso di Dio, si può leggere in Matteo 3, in Matteo 11, in Marco 1, si può leggere in Luca 3, si può leggere nell'Evangelo di Giovanni, il primo capitolo, un uomo mandato da Dio. Ma prima era la parola, e poi è successo quello che la parola aveva annunziato, quando Dio disse che lui manderebbe i suoi messaggeri, una cosa, ma quando viene il compimento, allora succede quello che Dio disse, e così abbiamo la prova in tutto il Nuovo Testamento, che tutto quello che Dio ha detto e ha promesso ha trovato compimento, è diventato realtà. Dio ha soltanto a che fare con la realtà. Dio disse sia la luce, è successo. Che cosa dice Giovanni nell'introduzione, nella sua predica, quello che i nostri occhi hanno visto, quelle che le nostre orecchie hanno ascoltato, quelle che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, quello che noi era lì lo potevamo toccare, questo ve lo annunciamo. La stessa cosa è successa nel nostro tempo e fratelli e sorelle, voi sapete esattamente. Abbiamo tradotto più di 200 prediche del fratello Branham in tedesco e niente mi rallegra di più di quando ascolto che queste prediche vengono lette, e in tutti gli anni è stato così, ma così potente come negli ultimi tempi, come ho ascoltato tante volte. Che grande benedizione le prediche del fratello Branham sono per coloro che li leggono tranquillamente in preghiera a casa, e allora diventa il cibo spirituale che dobbiamo prenderci. Il fratello Branham, come profeta, ha detto anche delle cose sulle sorelle, ha indicato delle cose. Io non lo faccio in questo modo, io leggo al massimo la parola, annuncio l'Evangelo e l'insegnamento biblico, ma appartiene anche a questo, che anche su questo tutto quello che Dio ha da dirci lo riceviamo. Se leggo in Deuteronomio 22, che una donna non dovrebbe portare degli abiti da uomo nell'uomo, altrimenti abiti di donna, se lo annunzierei, allora, non sarebbe proprio per me. Ma quando il fratello Branham diceva: sorella, io vi avvertisco che lo spirito non venga su di voi, questo spirito del tempo, vestitevi in modo giusto, fatevi allungare i capelli, non vi mettete con questo mondo. E quando si ascolta che viene letto, che la gente viene di questo ammonito con questo, e questo mi rallegra. Il mio compito è da una parte di andare di città in città per annunziare la parola, e detto sinceramente non c'è niente di più bello, il fratello Smith e altri fratelli possono confermarlo, non è niente di più bello di andare in altre città per annunziare il piano di Dio in un riepilogo, così di darlo al popolo Dio. Qui in questo posto andiamo nell'insegnamento sempre più profondamente, ma dappertutto nel mondo effettivamente viene annunziato il consiglio da Dio, e così viene fatto l'inizio affinché uomini viene fatto conoscere quello che Dio ha preparato e ha promesso per il nostro tempo e quello che Lui fa nel presente. Ma adesso ritorniamo all'inizio, che lo Spirito di Dio deve essere presente e operare anche in primo Genesi 1. Se lo Spirito di Dio non avrebbe aleggiato, allora che cosa sarebbe successo? Che cosa sarebbe successo? Fratelli e sorelle, se Pietro avrebbe soltanto parlato e lo Spirito di Dio non sarebbe stato presente e avrebbe operato, che cosa sarebbe successo? E quando per esempio noi ritorniamo a quello che significa Pentecoste, la primizia, voi sapete nel Vecchio Testamento ha messo questo come ombre, tutto questo che poi doveva diventare realtà. La Pasqua aveva il suo significato, la festa della raccolta aveva il suo significato, il fascio che doveva essere mosso davanti al Signore aveva il suo significato. In tutto il Vecchio Testamento, tutto quello che doveva succedere col Nuovo Testamento, con la Chiesa, era già era l'ombra di questo. Lasciatemi leggere alcuni passi per mostrarvi per la parola di Dio come nel Vecchio Testamento già è stato messo il fondamento per quello che dovrebbe succedere nel Nuovo Testamento. E così, per andare all'inizio, la parola Pentecoste, in greco Pentecoste vuol dire il cinquantesimo. Pentecoste significa 50. Semplicemente 50, il cinquantesimo giorno, e le profezie bibliche già nel Vecchio Testamento, come è stato tutto ordinato da Dio. In Genesi 23, in Esodo 23, qui nel versetto 14, tre volte all'anno mi celebrerai una festa, osserverai la festa degli azimi, poi va avanti per sette giorni, mangerai pane azimo e così via. Poi nel versetto 16, osserverai la festa della mietitura. Ritorniamo alla mietitura. La raccolta è grande, ma poco sono coloro che i lavoratori. Il primo frutto della raccolta venne consacrata al Signore. Se andiamo a Levitico 23, abbiamo di nuovo l'ordine, come tutto nel Vecchio Testamento è stato detto e fatto. Levitico 23, dal versetto 9, il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe. E nel versetto 11, il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. Perché il giorno dopo il sabato il popolo di Israele era obbligato al sabato. Il sabato era il segno del patto con Israele e Dio, ma qui si parla del giorno dopo il sabato, quando era il giorno della risurrezione, il primo giorno. Il giorno dopo il sabato, il sabato c'era il riposo completo, il Signore ha operato sotto, ma qui c'era completamente il riposo. Ma il primo giorno della settimana è risuscitato. Qui in Levitico 23, dal versetto 15, dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata del fascio di spighe, conterete sette settimane intere, conterete 50 giorni, fino all'indomani del settimo sabato, conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abiterete due pani per un'offerta agitata. Che cosa vuol dire questo fascio? Qualunque che viene dai contadini, che viene dai paesi contadini, come i fasci sono stati legati e come sono stati messi, ma non sono stati mai intrecciati. Non si sono mai stati intrecciati. Ma qui la primizia doveva essere intrecciata l'uno con l'altro per essere inseparabile, un'unità, ma solo la primizia. E fratelli e sorelle, Gesù Cristo è il primogenito e noi siamo dello stesso Spirito, siamo nati, siamo stati predestinati a essere la primizia. E lo vediamo il giorno di Pentecoste. Erano un cuore e un'anima. E lo stesso deve succedere con noi. Io particolarmente non ho niente al contrario Io non ho niente quando loro hanno le proprie opinioni, ma quando portano le proprie opinioni, ma quando si portano dopo le proprie opinioni, allora non penso che sia bene. Io dico, veniamo tutti da differenti credi, da differenti paesi, culture, abbiamo delle differenti insegnamenti che magari abbiamo pensato che erano avevano valore. Con questo potete venire, ma dovete lasciarli tutti qui. Qui Dio vuol fare qualcosa di nuovo e qui non ci dovrebbe essere più miscuglio, nessun collegamento con dottrine estranee. Nel Vecchio Testamento erano i paesi vicini con cui il popolo di Israele non doveva unirsi. Oggi la Chiesa di Gesù Cristo, come primizia, come primo frutto, è separata senza nessun miscuglio, e con questo possiamo sussistere davanti a Dio. Lo dico ancora una volta, possiamo portare tutto, ma dobbiamo lasciarlo qui. Sotto la croce lo dobbiamo portare, dobbiamo portarlo sotto la croce e dire: amato Signore, io non sono qui per portarti la mia opinione, io sono qui affinché per mezzo della tua parola e del tuo spirito tu mi puoi istruire. Allora veniamo all'unità della fede e della conoscenza, fino a quello che Paolo scrive ai Filippesi. Se qualcuno se qualcuno ha delle difficoltà, che Dio si riveli a lui. Allora vediamo di cosa si tratta. Nel Vecchio Testamento la raccolta, la primizia del grano ci è stata portata davanti agli occhi. Gesù Cristo, come il grano è caduto nella terra, è morto. Così è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 12. Lui disse: se il grano non cade e non muore, allora rimane solo, ma se muore, porterà molto frutto. E così è successo: il figliolo di Dio è morto per tutti i figlioli e le figliole di Dio. Lui, il primogenito, la primizia, e noi le primizie, per portarci e per metterci nell'adozione, affinché per unirci con Lui e fra di noi. E io penso che noi molto di più sentiamo l'unione fra di noi, e fratello e sorella, nella presenza di Dio ognuno si riconosce lui stesso. Non si tratta più del fratello o della sorella così e così, si tratta di te, si tratta di me, si tratta di noi tutti. E se noi sinceramente siamo davanti al volto di Dio e diciamo: amato Signore, tu ci hai dato il privilegio di appartenere alle primizie, al grano che tu stesso hai seminato. Si potrebbe andare in Matteo 13, in questo luogo e in molti luoghi abbiamo letto questo: il Signore è il seminatore che ha seminato il buon seme, e il campo è il mondo, e i figlioli nel regno di Dio sono la raccolta, che sono la mietitura. Matteo 13, 37, 38. Egli rispose con lui che semina il buon seme, il figlio dell'uomo, il campo e il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che ha seminato è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Adesso siamo stati mandati per la mietitura, ma proprio alla fine, e questo ve lo leggo, non sarà né un predicatore né un profeta, ma succederà da parte di Dio, così come in Apocalisse 14 viene detto in anticipo quello che vuol dire queste due raccolte che verranno fatte alla fine, ma questa è un'altra cosa. Apocalisse 14, versetto 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. E un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, perché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. In quel tempo non voglio essere più sulla terra. Siamo adesso qui dove viene la mietitura delle anime, per mostrare questo che vuol dire. Leggiamo dal versetto 17. Poi dal tempio che nel cielo uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata, e un altro angelo che aveva potere, e un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata le parole: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. L'ho letto di proposito perché fratelli prendono dei passi biblici e li confondono, non li ordinano in modo biblico e poi per arrivare alle proprie interpretazioni. Fratelli e sorelle, la cosa più preziosa che Dio ci poteva dare era prima rispetto davanti a Lui, rispetto della Sua parola, e di separarci da ogni interpretazione. Noi lasciamo ogni parola così come è scritta e nel contenuto in cui appartiene. E chi vuole leggere questo ancora ha bisogno di leggere nel Vecchio Testamento, nel profeta Gioele e Isaia 63, per sapere quando questi passi biblici si compieranno che abbiamo appena letto. Leggo soltanto dal versetto 2 alcuni passi, Isaia 63:2, perché questo rosso sul tuo mantello e perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva del tino. In Apocalisse 14 abbiamo letto io sono stato a calcare l'uva nel tino e nessun uomo di fra i popoli è stato come così. Io nella mia ira li ho calpestati nel mio furore e li ho calcati nella mia ira. Questo è il giorno, questo è l'introduzione nel giorno del Signore, il giorno dell'ira, il giorno della vendetta. Quello che riguarda noi, siamo ancora nel tempo della grazia. Il Signore manda ancora i lavoratori nella sua mietitura, perché quando l'ultimo viene si chiuda la porta e il ritorno del Signore succede. Quindi noi abbiamo il grande privilegio da Dio adesso alla fine del tempo della grazia, come primizia veniamo portati davanti a Dio per essere consacrati a Lui. E per favore non dimenticatelo, la parola di Dio è sempre sboccia nella realtà, opera per quello che è mandata. Riepiloghiamo, io ho menzionato prima, si tratta della parte evangelica, che la vera parola di Dio come Evangelo eterno viene annunziato, come Evangelo che gli uomini che ascoltano il messaggio, credono il messaggio di Dio, gli diventi potenza di Dio, che quelli che sono legati vengono liberati, che la potenza di Dio si manifesti, coloro che sono nelle prigioni vengono fuori. Questo era l'annunzio del nostro Signore in quel tempo. Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Signore, dice Lui, è su di me per portarvi l'Evangelo e per annunziare ai prigionieri che devono essere liberati. E poi l'insegnamento, è importante questo, e Dio la sua Chiesa non la lascia andare così, e dice stop, così dice il Signore, da me viene l'insegnamento, oggi in una predica che ho fatto, che viene trasmessa, non quello che i padri della Chiesa hanno fatto e che l'hanno dichiarato come dottrina degli apostoli, insegnamenti che nel terzo e nel quarto secolo sono state formulate. Ascoltate attentamente, in quel tempo dove il paganesimo è entrato nel cristianesimo e il cristianesimo è stato messo sotto lo Stato e da questo ne è uscita una religione di Stato, in quel tempo hanno iniziato a formulare la divinità e immaginarsi come dovevano formulare la divinità. È scritto, voi lo sapete, e tutti i cieli dei cieli non ti possono contenere. Chi vuole spiegare Dio? Non si può. Dio è spirito e Dio si rivela, è Lui che si è rivelato a noi. Noi l'abbiamo riconosciuto e Gesù Cristo, il nostro Signore, poteva dire: chi mi vede, vede il Padre. Quindi quando veniamo qui adesso e crediamo che, per esempio, che il credo di Calcedonia e di Nicea, che aveva inizio dagli apostoli, allora bisogna dire non è così. L'origine dell'insegnamento degli apostoli è in questo libro, in nessun altro libro nella terra. E se poi in Atti degli Apostoli 2,42 è scritto e sono rimasti nell'insegnamento degli apostoli, allora non si tratta di quello che Atanasio o Agostino in qualche tempo disse e ha formulato, o se nel 325 in Niceo, 381 in Calcedonia o in altri concili, ma quello che è biblico è biblico, e tutto quello che è scritto in altri libri non ha diritto con la Bibbia. Questo bisogna annunziarlo chiaramente. Dio parla alla sua Chiesa solo per mezzo della sua parola, che noi teniamo nelle mani e nel cuore. Così col battesimo. Non si tratta di discutere sulle parole, di litigare su questo, ma si tratta di compiere e di battezzare così come Pietro, Paolo, Filippo hanno battezzato. Che cosa devo fare con un battesimo trinitario che viene menzionato come battesimo cattolico? Scusate questa osservazione, ma l'ho fatto per dirci o per sottolineare: veniamo qui con differenti opinioni, con differenti insegnamenti, e li dobbiamo lasciare qui. E con l'insegnamento divino, e dobbiamo andare con questo insegnamento divino da qui, affinché possiamo sussistere davanti a Dio, possiamo essere un'anima e un cuore. E quando la forza dello Spirito Santo scende, allora succederà così come all'inizio, che migliaia, e io conto con questo, io sinceramente io conto che prima del ritorno di Gesù Cristo, con una raccolta così come il mondo non l'ha mai vista, Dio ancora una volta, l'ultima volta, farà grandi cose, ma la Chiesa deve diventare luogo di rivelazione di Dio. La Chiesa deve essere il luogo dove la forza di Dio deve essere, viene rivelata, e tutti quelli che sotto la predica ascoltano la parola di Dio vengono condotti al ravvedimento e possono per grazia fare la loro conversione. Non solo il ricordo a Pentecoste, ma la promessa: io ristabilirò ogni cosa, ridarò tutti gli anni che sono stati perduti, così come Gioele lo ha mostrato. Una delle prime prediche del fratello Branham era della parola del profeta Gioele, forse era la prima predica che nell'agosto 55 ha ascoltato, che Dio ristabilirebbe ogni cosa, tutto quello che era andato perduto nella Chiesa del Nuovo Testamento, e tutto ritornerebbe come all'inizio, quello che aveva la Chiesa all'inizio. Crediamo, perché la parola di Dio sfocia nella realtà. L'ho detto prima: nel Vecchio Testamento le promesse, nel Nuovo Testamento il compimento. nel vecchio, il seme verrà nel nuovo, è successo, la parola è diventata carne e abitava in mezzo a noi. Giovanni, un profeta promesso, quando il tempo era compiuto, entrò in scena. Tutto quello che Dio ha detto nella sua parola succederà, deve succedere. La sua parola non mi inganna. Dio mantiene quello che Lui promette. A Lui, l'Iddio Onnipotente, che da tutti i popoli e lingue e nazioni chiama il suo popolo, fratelli e sorelle, lasciatemi dire questo: a Pentecoste erano 16 o 17 nazionalità, anche la parola araba, arabi, libien c'è negli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 2, da tutti i popoli erano riuniti, sono venuti a Gerusalemme e lì è successo, perché Dio aveva dato la promessa. E fratelli e sorelle, io vi chiedo, perché Dio ci chiama da tutti i popoli e insieme? Perché le frontiere sono cadute? Perché tutto è diventato così come è diventato negli ultimi anni? Fratelli e sorelle, viviamo alla fine del tempo della grazia, e credetemi, a volte un amen dall'assemblea sarebbe la cosa giusta, sarebbe la cosa giusta. Dio il Signore ci ha predestinati in questo tempo di ascoltare la sua santa parola e per ricevere la rivelazione, per ordinarla in modo biblico, anche il ministero del fratello Branham e tutto quello che lui ha insegnato, di ordinarlo in modo biblico. E così non è rimasta nessuna domanda che non ha avuto una risposta. Noi ringraziamo Dio perché ci ha condotti nel suo consiglio di salvezza, senza che noi ci siamo sforzati per questo. Abbiamo soltanto creduto e il Signore si è preso cura di noi, ci ha benedetti. Fratelli e sorelle, chiudo col pensiero: se noi possiamo credere quello che Dio ha promesso per questo tempo, allora abbiamo la prova che noi apparteniamo alla schiera che è stata chiamata fuori, che è stata separata, viene separata, che viene preparata per il rapimento per grazia. Anche questo l'abbiamo detto spesso: così come Israele viene riunito nel paese della promessa, così il popolo di Dio, da tutti i popoli, lingue, da tutte le chiese di Stato e libere, viene riunita sotto la parola di Dio, per le promesse della parola di Dio. E il rapimento diventerà realtà divina. Il trasformamento del nostro corpo sarà realtà. La risurrezione dei morti sarà realtà. Tutto, tutto complessivamente quello che Dio ha promesso nella sua parola sfocia nella realtà. E noi ringraziamo Dio anche per anche il nostro corpo sarà trasformato. Credetelo, credetelo con tutto il cuore. Il trasformamento del nostro corpo succederà nel momento in cui la tromba suona e la voce dell'arcangelo si farà sentire. Il Signore scende, i morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi che viviamo saremo mutati. Non abbiamo bisogno di preoccuparci per la salvezza, Dio l'ha compiuto, tutto è nella redenzione, lo dico chiaramente, la risurrezione del nostro Signore è la garanzia per la nostra risurrezione, la sua ascensione è la garanzia per la nostra ascensione. Lui è andato a prepararci un luogo e lui ritorna per prenderci a sé affinché noi siamo dove lui è. Fratelli e sorelle, cari amici, che Dio il Signore per grazia possa l'annunzio che è stato portato a pezzi, possa condurlo insieme e noi come primizia del frutto veniamo chiamati fuori, veniamo uniti per essere un'anima e un cuore, ci mettiamo a disposizione di Dio, siamo consacrati a Lui affinché Lui arriva alla meta con la Chiesa. Noi crediamo di cuore e Dio farà tutto il resto. A Lui, il nostro Signore che ci ha amato tanto e che ha dato la sua vita per noi alla croce del Golgota, che è risuscitato, che ha vinto ogni cosa. Come Dio non dovrebbe con Lui darci ogni cosa? Lui ci ha dato ogni cosa in Gesù Cristo, nostro Signore. Sia lodato il suo santo nome. Alleluia. Amen. Alziamoci per la preghiera. Magari cantiamo il coro molto conosciuto, così come sono, così deve essere. L'abbiamo detto, Dio per primo fa conoscere il suo piano in coloro, nel modo che dà promesse, anche la promessa dello spargimento dello Spirito Santo successe quando il tempo era compiuto, e fratelli e sorelle, la promessa diventò realtà divina, luce e vita vennero nella Chiesa e lo Spirito di Dio aleggiava e riempiva tutti con lo Spirito Santo. Hanno parlato in altre lingue come lo Spirito glielo dava e tutti si meravigliavano, Medi, Persiani, Elamiti, tutti si meravigliavano che li ascoltavano parlare nelle proprie lingue delle opere potenti di Dio. Fratelli e sorelle, anche noi siamo meravigliati che Dio in tutte le lingue ci viene narrato delle meraviglie che Lui ha fatto, del compimento delle promesse, va dappertutto nel mondo e noi chiediamo a tutti quelli che sono uniti con noi e con Dio da ogni estremo della terra, siate benedetti nel nome del Signore. Dio in grazia ha guardato al suo popolo, lui si è rivelato, ci ha fatto conoscere il suo piano, le promesse le ha messe nel nostro cuore e veglia su questo per compierli, e succede e succederà ancora finché l'ultima promessa troverà il compimento. Dio non ritarda, sia lodato il suo nome meraviglioso. Cari fratelli e sorelle, cari amici, nel nostro mezzo, giovani o vecchi, da qualunque popolo, nazione possa essere, ci sono alcuni che vogliono, che non hanno ancora consacrato la loro vita a Dio, che non hanno vissuto una conversione e che non hanno non sono entrati in questa via. In questa via stretta, non sono entrati per la porta stretta, che non hanno preso Gesù Cristo come loro personale Salvatore. Fatelo adesso. Il Signore passa accanto a noi, Lui bussa a ognuno di noi, e una parola ancora a tutti quelli che sono legati ancora in diversi modi, che non si possono aiutare e non si possono liberare. In Dio tutto è possibile. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi, è lo stesso in eternità. Lui chiama oggi ancora: venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi darò riposo per la vostra anima. Non solo insegnamento, non solo parola profetica, le cose che appartengono all'inizio devono trovare compimento. Che Dio possa far grazia, che questo giorno sia un giorno di salvezza per noi tutti, e che i nostri fratelli dappertutto nel mondo possano ordinare quello che si tratta della mietitura in cui noi siamo stati chiamati come lavoratore, e quello che vuol dire l'ultima mietitura, dove il Signore mette Lui stesso la falce e l'uva viene vendemmiata e si manifesta la sua ira. Oggi da questo luogo vogliamo pregare che Dio tutti i fratelli nel servizio in tutto il mondo gli possa far grazia per mezzo del suo spirito di condurli in tutta la verità, finché noi tutte arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figliolo di Dio. È l'opera del nemico, per mezzo di interpretazioni, di dividere il corpo del Signore. L'opera di Dio consiste che tutti ascoltano la parola del buon pastore, ritornano al Signore, lasciano valere soltanto la parola di Dio, e in questa parola vengono santificati. Con noi che annunziamo la parola possa succedere questo in noi per prima, e poi su tutti quelli che ascoltano la parola di Dio dalle nostre bocche. Cari fratelli, in tutto il mondo il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Non siate un ostacolo, ma siate servitori che tolgono gli ostacoli e che ogni ostacolo lo tolgono affinché la gloria di Dio possa essere rivelata. Ogni interpretazione è un ostacolo, un intoppo, e per questo tutte le interpretazioni devono essere messe da parte affinché il Signore venga appianata la via e la gloria di Dio venga manifestata sotto il popolo di Dio, affinché la fine possa diventare come l'inizio, e sarà così. Sia lodato il Signore, il nostro Dio.
Alleluia.
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 Alleluia. Grande Dio. Veniamo con tutti quelli che adesso consacrano la vita a te, a cui tu hai parlato, che tu hai chiamati. Io ti chiedo, manifestati a loro, parla ancora con ognuno di noi, affinché tutti veniamo istruiti da Dio, che tu per mezzo del tuo Spirito ci conduci in tutta la verità. Amato Signore, fammi grazia per riconoscere quello che ti è di ostacolo. Facci a noi tutti grazia per provarci davanti a te, per venire a te. Abbiamo solo un desiderio, oh Signore. Vieni tu, arriva alla meta con ognuno singolarmente e poi con tutta la Chiesa, affinché la forza di Dio e la gloria di Dio possa essere rivelata nella Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore. Io ti ringrazio che tu hai salvato i perduti, gli ammalati li hai guariti, i legati li hai liberati, è compiuto. E tu ti sei rivelato in noi. Abbi tu la tua via con noi tutti. Alleluia. E tutti dicono alleluia. E tutti in tutto il mondo dicono alleluia, gloria e onore. Gloria e onore siano a Dio il Signore. Alleluia. Alleluia. Cantiamo O è Gesù.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Cantiamo ancora più vicino a casa e poi chiedo al fratello Gilbert. allora mi riposo a casa. Amato Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore perché tu ci hai parlato potentemente questa sera. Sei tu che hai inclinato il nostro cuore alla tua parola originale.
Seigneur, tu nous as rappelé que le temps n'est pas là aux interprétations.
Tu ci hai ricordato che non è l'interpretazione, ma siamo qui per ascoltare la tua parola. Che il tuo nome sia lodato e glorificato.
Que un serviteur ne doit pas être un obstacle.
Anche questo abbiamo afferrato, amato Signore, che i tuoi servitori non devono diventare ostacolo per gli altri. Tu vuoi che noi arriviamo all'unità della fede,
a ne croire che la parola originale che è sortita di ta
bouche. Noi crediamo la parola originale così come è uscita dalla tua bocca. Ti ringraziamo questa sera. Ti ringraziamo che tu in questo luogo ci rinnovi e ci trasformi. La tua parola ha toccato il nostro cuore.
Signore, fai in modo che noi possiamo essere véritablement cette gerbe qui a été tressée.
Ti chiediamo, amato Signore, lasciaci appartenere a questo fascio che tu in verità puoi operare, puoi confermarti. Noi abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno della tua grazia. E ti ringraziamo, Signore, che per quello che tu ci hai detto questa sera. Tutta la tua parola è la verità. Tu sei il Dio delle promesse e tu sei il Dio che compie le promesse. La parola che tu hai parlato all'inizio è successa, la parola che tu che parli oggi succede, perché tu sei Dio e tu fai quello che ti piace. Noi dipendiamo da te, Signore. Noi siamo la tua opera. Facci grazia per rimanere umili, per sottometterci alla tua volontà. Vogliamo umiliarci sotto la tua forza, la tua potenza. Benedici ognuno di noi e che noi possiamo uscire da qui e essere trasformati, indifferenti, che nessuno di noi va via da qui essendo indifferente, che noi lasciamo questo luogo benedetti riccamente da te. Ci siamo riuniti nel tuo tavolo e ci siamo nutriti. Questa sera il tuo tavolo era ben apparecchiato e il nostro cuore è pieno di riconoscenza. Abbiamo mangiato e siamo certi che questo cibo ci ha fatto bene. Amato Signore, benedici il tuo popolo. Benedici il tuo popolo e benedici tutti i servitori che tu usi. Succede alla gloria del tuo nome. Ti ringraziamo per l'Evangelo della salvezza Noi ti ringraziamo per la tua parola benedetta.
Sii
lodato
nel
nome prezioso del nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen, amen. Cantiamo Amen, Alleluia.
Amen.
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 Ognuno dà la mano all'altro e a Dio vi benedica. Potete provare che i primi vanno per prima via finché le entrate non vengono bloccate. Anche qui ci sono delle uscite a destra e a sinistra. Dio vi benedica e sia con voi.